Facciamo più neuroscienza.
Iniziamo a parlare e a trattare i sistemi sensoriali, cioè dopo aver visto questa parte di ora e come è fatto il sistema del foto, oggi cominciamo a vedere come il sistema nervoso rappresenta il mondo. Cioè, nelle prossime 3-4 settimane parleremo prima di come il sistema nervoso rappresenta la realtà esterna, cioè dei sistemi sensoriali, e poi di come il sistema nervoso controlla il comportamento, cioè controlla il movimento. Allora, il problema della rappresentazione della realtà è solo una parte della funzione dei sistemi sensoriali. La rappresentazione della realtà è una delle acquisizioni più recenti della biologia. È un'acquisizione dei vertebrati, ma non è detto che sia di tutti. Non è detto che i pesci abbiano una rappresentazione della realtà, certamente non come l'abbiamo. Come abbiamo detto prima lezione, la necessità di rappresentare nasce soprattutto dalla necessità, dal vantaggio che sta nel poter categorizzare le cose e gli eventi. E quindi vedremo come il sistema nervoso trasforma delle grandezze fisiche, delle sostanze chimiche che stanno nell'ambiente che ci circonda, in eventi mentali. Il succo di questo processo è in realtà un procedimento in 3 fasi, in cui abbiamo quello che chiameremo lo stimolo, e lo stimolo è tutto ciò che sta nell'ambiente esterno al sistema nervoso, cioè all'interno dell'organismo o all'esterno dell'organismo, e che possa cadere sotto i sensi, cioè che possa essere sentito dal sistema nervoso. Le radiazioni ionizzanti, i raggi X, non sono uno stimolo. Perché noi non abbiamo sensori capaci di sentire, rilevare la funzione. Non si legge la parte di ora, perché la rappresentazione è mentale, non ci sono ancora arrivati, sono ancora la parte vera della funzione. Ok? Quindi lo stimolo è qualcosa che c'è al di fuori di noi, meglio del nostro sistema nervoso. Il sistema nervoso lo raccoglie e lo trasforma in un codice neurale. Questa prima trasformazione, che si chiama transduzione, è una trasformazione abbastanza semplice, nel senso che è una trasformazione che avviene all'interno di un sistema fisico, di cui noi conosciamo le leggi, che siamo... e possiamo, in effetti, descriverli. Per cui, di questa trasformazione dello stimolo in un codice neurale, che cos'è un codice neurale? Una serie di variazioni del potenziale di membrana e di potenziali d'azione che corrono lungo gli altri. Di questa trasformazione conosciamo il dettaglio. Vedrete che in alcuni casi specifici, almeno, andremo più a vedere i singoli passaggi molecolari della trasformazione. Mentre invece la seconda trasformazione, quella dello stimolo in rappresentazione del codice neurale in rappresentazione mentale, trasformazione che avviene nella nostra corteccia cerebrale, non conosciamo i dettagli, non ne conosciamo neanche la natura, nel senso che almeno per il momento la natura, l'essenza della rappresentazione mentale ci sfugge. Allora, questo tipo di rapporto, di relazione, questo processo è stato studiato dai filosofi e dagli scienziati da sempre, fin dai tempi di Aristotele. Aristotele, per esempio, è il primo che ha detto che questa trasformazione avviene in alcuni organi specifici, per quello che ha identificato gli organi di senso, gli occhi, le orecchie, eccetera. E così via nel corso della storia della filosofia e della storia della scienza. Allora, per molto tempo ci sono state due branche, almeno a partire dalla metà dell'Ottocento e fino alla metà del Novecento, due branche specifiche della scienza, la fisiologia sensoriale e la psicofisica, che hanno studiato, utilizzando il metodo galileiano, o il rapporto esistente tra lo stimolo e il codice neurale, e questo è stato l'oggetto di studio della fisiologia sensoriale, oppure la relazione esistente tra lo stimolo e la rappresentazione mentale. E questo è stato oggetto dello studio della psicofisica. La psicofisica è figlia del positivismo cosciente. Cioè che è la scienza che ha dato origine alla psicologia sperimentale. Sono psicofisici, alcuni importanti fisici come Hermann Helmholtz, Eric Young, ma anche i padri della psicologia, come William James. Ci siamo? Allora, a partire dagli ultimi 30 anni la situazione è cambiata radicalmente e noi consideriamo questo come un tutt'uno. Cioè, la moderna neurobiologia o neurofisiologia studia ormai direttamente questa relazione tra i. Nel senso che adesso abbiamo gli strumenti anche nell'uomo per quantomeno correlare lo stimolo, l'attività nervosa e la sua rappresentazione mentale. E quindi questa dicotomia non esiste più. Allora, nel corso di questa lezione, di almeno una metà della prossima, noi non ci occuperemo di organi di senso specifici, ma introdurremo una serie di principi di funzionamento del sistema sensoriale, che sono validi per tutti i sistemi sensoriali, e che poi ritroveremo esercitando quando tratteremo i diversi sensi. Il primo principio fondamentale è come funziona questo sistema. Allora, apparentemente questo sistema potrebbe funzionare come una macchina fotografica, cioè essere un sistema in cui lo stimolo, l'oggetto, si proietta come tale sul sistema sensoriale e il sistema sensoriale come tale lo trasforma in una rappresentazione mentale. Vale a dire che teoricamente una possibilità è che lo stimolo, il sistema sensoriale sia completamente passivo in questo processo, cioè semplicemente rifletta e rappresenti l'oggetto in maniera passiva, senza metterci niente di suo. Questo era quello che sostenevano a partire dal Settecento i filosofi antichi, che dicevano che la mente è una tavola rasa e che tutta la nostra conoscenza deriva appunto da una serie di esperienze in cui noi siamo però completamente passivi, cioè noi raccogliamo questi stimoli, li rappresentiamo in maniera totalmente passiva. Naturalmente questo modo di pensare non è semplicemente così detto, per esempio è lo stesso di Conte dei positivisti. Al tempo stesso però c'è un'altra linea di pensiero che parte da Kant e dall'idealismo. Poi dice che in realtà la rappresentazione mentale nasce dall'interazione fra l'informazione sensoriale, che è il risultato della relazione tra l'oggetto e il sistema sensoriale, e quella che in senso lato chiameremo esperienza. In altri termini, questo è quello che Kant diceva essere una serie di categorie interne che noi utilizziamo per decodificare informazione sensoriale e riconoscere la natura degli stimoli. In questo senso, quindi, il sistema sensoriale non è passivo, anzi, è fortemente attivo. Raccoglie informazioni relative all'oggetto, poi le confronta con una serie di parametri interni e il risultato di questo confronto è la rappresentazione dell'oggetto. Vedete che il risultato di questo processo, in effetti, fa sì che la distanza fra la rappresentazione mentale e l'oggetto sia enorme. La rappresentazione che noi diamo del mondo esterno non ha niente a che fare con le caratteristiche fisiche vere e proprie del mondo esterno. Non solo, ma molte volte, per esempio, è profondamente diversa, distorta rispetto all'oggettività del mondo esterno, ma possiamo misurare in altri modi che non siano i nostri sistemi sensoriali. Vorrei che fosse chiaro che tutto quello che sta all'esterno di noi e che noi rappresentiamo sono grandezze fisiche, in qualche modo materiali, ma in qualche modo astratte rispetto alla rappresentazione. Come dire, secondo buio e silenzioso, non c'è luce nel fuoco, ci sono onde elettromagnetiche, non ci sono suoni, ci sono onde elettromagnetiche, però basta solo nella nostra testa, nei miei telefoni. Non ci sono gusti e non ci sono odori, ci sono soltanto molecole che girano nell'aria, che noi introduciamo nel nostro testo. È chiaro? Tutte queste cose sono solo nella nostra mente, non sono fuori. Allora, cerchiamo di capire quelli che sono i principi fondamentali di questo funzionamento. Cerchiamo di vedere quale di questi due sistemi, quale di questi due procedimenti, quello vero e quello prevalente. Che succede laggiù? Allora, che cosa vedete? Non dite che non vedete niente. Non ci sono delle risposte giuste a queste domande, ci sono solo delle risposte. Quindi potete ricordare un po' della figura dei tre.
Qui qualcuno sta cominciando.
Prende il buio.
E avere un sistema sensoriale tutto il suo.
No, ma voglio dire, è tutto. Ha ragione lei, che è una questione di vista. E probabilmente ce lo vede veramente. Però mi fermerei a lungo la risposta che ha dato, perché le due mi sembrano piuttosto influenzate dalle sue necessità mentali. Allora, come?
Yeah.
sulla forma di destino, anche le cose diverse.
Dal fatto che cogliamo subito una singola serata, quindi vediamo un po' l'altro, poi dopo ne vediamo il destino. Andiamo al di là del gruppo sensoriale che facciamo, lo organizzandolo.
In che senso?
Nel senso che la nostra rappresentazione mentale è differente perché è riorganizzata, come veramente vediamo, anche perché non si segue il discorso.
La direi in maniera un po' più semplice, però. La direi in maniera un po' più semplice che noi cerchiamo di estrarre da un insieme di elementi un tutt'uno, una pietà, che sia significativa. Ok? E secondo voi, giusto perché siete convidati, qual è parametro importante per il sistema sensoriale nel fare questa operazione? Mi spiego, non mi sono spiegato. Secondo voi, perché si è sviluppato questo? E qual è la caratteristica di questo processo che è più importante dal punto di vista evoluzionale? La velocità. Ok? È molto importante che noi facciamo questo processo, sappiamo che di estrazione delle informazioni in maniera rapida. Adesso che cosa vedete?
Righe, coloni.
Sapete già? Benissimo, tutto bene. Righe e colonne, perché vedete righe e colonne?
È stata aumentata la distanza.
Eh? È stata aumentata la distanza, ma qual è la strategia che utilizzate per vedere righe e colonne?
Vicinanza.
Eh? Utilizzate un parametro, cioè raggruppate a seconda della vicinanza. Questo si chiama appunto criterio di contiguità, criterio di vicinanza. Raggruppiamo le cose più vicine, le cose più lontane per costruire immagini complesse, le colonne o le righe di punti. Siamo? Sì? E ora? Che cosa è successo? Avete perso la parola? Che cosa è cambiato rispetto a prima?
Non è più la contiguità, ma è la...
No, che cosa è cambiato? Cerchiamo di... Aspettate. Magnifico, questa è la prima cosa. Cerchiamo di descrivere i fenomeni. I pallini blu sono diventati bianchi. E allora?
Cambia il criterio di...
Non cambia il criterio, che cosa cambia? Prima di arrivare al criterio... La percezione, cioè adesso le righe sono diventate e le colonne sono diventate. Allora cambia il criterio. Cosa vuol dire cambia il criterio? Vuol dire che adesso raggruppiamo secondo il criterio di somiglianza e non più secondo il criterio di contiguità. Ok? E allora che cosa ci dice questo? È ancora valido il criterio di contiguità? C'è ancora il criterio di contiguità?
C'è una gerarchia.
Eh?
Che c'è una gerarchia tra i criteri.
Che c'è una gerarchia tra i criteri, che viene fuori quando?
Ma è vero fare l'esempio?
Eh? Che viene fuori quando?
Quando cambia il...
quando cambia il tipo. Quando si vede questa gerarchia, in quali condizioni? Quando c'è un conflitto. Quando c'è un conflitto tra i criteri. In questo caso non potete applicarli tutti e due, ne applicate uno o applicate l'altro, ma automaticamente uno dei due prevale. Prevale in questo caso il criterio di somiglianza. E c'è.
Criterio di contiguità o
criterio di contiguità? Contiguità. Questa è un'altra cosa. No, questa è proprio vicinanza dello sbaglio. Perché c'è questa gerarchia? Perché questa gerarchia è così forte, così rigida? Di nuovo, perché lo scopo di tutto questo è la velocità. Estrarre la parte significativa dell'immagine che avete davanti il più in fretta possibile. Cioè, riconoscere la situazione, decodificarla e quindi rispondere alla situazione il più velocemente possibile. Questa la conoscete di sicuro. Che cos'è? Come si chiama? Giannina Palmata, che cos'è? L'illusione di Rubi. Che cosa si vede nell'illusione di Rubi? Oppure?
Due volte.
O un vino, un vaso, due vini e un vaso. Vabbè, fa lo stesso, la programma. Allora, sono alcune cose notevoli, probabilmente già sapete, e alcune cose notevoli probabilmente ancora non sapete. La prima cosa notevole che probabilmente già sapete è che o si vede l'una o si vede l'altra. Anche qui c'è Signori, eh? Allora è la fine della psicologia, ho sbagliato tutto nella vostra vita. Va bene, a parte le circa 100 persone che stanno in quest'aula, il resto dell'umanità tende a percepire o le facce o il vaso, non contemporaneamente, perché il resto dell'umanità, che non ha la vostra visione quadricolica o quadricolica, trasforma l'oggetto in oggetto e il resto in sfondo. Cioè, che cosa fa? Semplicemente estrae il contenuto significativo e esclude tutto il resto. Notate bene che il secondo aspetto importante è che la ricerca di contenuto significativo è fondamentale, cioè quello che fanno i nostri sistemi sensoriali è quello che fanno quasi tutti i bambini quando guardano le nuvole. Hanno un significato. Dare un significato è fondamentale. La rappresentazione senza significato non serve a niente, viene quindi cartata. Non ci si perde neanche testo. Quindi si cerca di dare un significato. La domanda importante però, che riguarda la strategia, che di nuovo è una strategia di rapidità piuttosto che di analisi sottile della scena, è: secondo voi, in questa figura, dove sta l'informazione significativa per la rappresentazione? Nella parte centrale, quale parte centrale? Perché lì? Cioè ne dice qui?
Più o meno, secondo me.
Sì, d'accordo? Tutta l'informazione, sta esclusivamente sul bordo. Ai nostri sistemi sensoriali, in questo caso il nostro sistema visivo, non gliene frega niente di quello che sta a te. Tant'è vero che vedremo che noi non abbiamo nessuna informazione, abbiamo delle informazioni molto scarse relativamente a quelle che sono le caratteristiche assolute delle parti, abbiamo solo informazioni relative quelle che sono le differenze tra le parti. Per cui la ricostruzione di questa immagine, così come la percezione dei colori, è fatta semplicemente facendo la differenza tra quello che sta nella parte celeste e quello che sta nella parte viola, cioè guardando che cosa cambia lungo i bordi. È lo stesso, ci sarebbe un bordo comune. Una linea nera è un bordo, perché rappresenta il confine tra una zona bianca e una zona nera. Chiaro? Ma anche se fosse così, è un bordo lo stesso. Ci siamo? Cosa c'è?
Sì, qui è una cosa, non so se è data dal colore più scuro, però mi sembra che concentrando l'attenzione sul vaso mi viene lo stesso da percepire il più profili. È una mia impressione o...
Se parli col suo psichiatra.
Ma che è il colore scuro?
Non ho idea, però toglierei la figura prima che qualcuno mi entri in una buffa psicologica e cominci a vedere strane cose. Allora, tutto questo per dire cosa? Per dire che in effetti decodifichiamo secondo una serie di strategie e parametri interni che ci abbiamo dentro. Vediamo un altro esempio molto famoso. Avete già visto queste cose? Sì o no? No. Allora, questi sono il signore che ha studiato, che devo dire, il mio psicologo indiano, nel senso che è dell'India, che è stato alto da lungo tempo alla tecnologia francese. Si chiama Vivian Ramachandran. Allora, che cosa ne dici?
Quando riesci a percepire
delle bolle delle cose corte, diciamo, delle palle,
non vedi la profondità con come ho messo
delle palle e dei buchi. Adesso proviamo a fare una cosa, proviamo a ruotare questa immagine. Questa è la stessa immagine ruotata, ok? Che cosa è successo? È uguale?
No.
Le palle sono diventate buchi e i buchi sono diventati palle. Se questa immagine la guardate così, è sempre la stessa, vedete che l'effetto tridimensionale è molto minore. Allora, perché? Che cos'è che determina la fallicità o la pubblicità di un oggetto? Colore, non c'è colore, in tutte le mie
linee.
Cioè lei sta guardando per mani che è assolutamente chiaro, senza dover toccare lo schermo, ma ne vede una percezione tridimensionale perché assumente che cosa?
L'esperienza
naturale. No, che cosa? Assumente che cosa? Cos'è l'esperienza naturale?
Avrete
più niente senso. No, state facendo un assunto fondamentale. Cioè che l'illuminazione venga da dove?
Da
sole, dall'esterno, dall'alto. Chiaro? Assumete che la luce provenga dall'alto. E infatti le strutture che sono illuminate in alto e in ombra in basso sono convesse, mentre le strutture che sono in ombra in alto e illuminate in basso risultano concave. Chiaro? Perché assumete che la luce non verrà là? Perché fate questo assunto in maniera così automatica? Questa è una roba innata, lo fanno tutti. Certo, perché il nostro sistema visivo si è evoluto su questo pianeta dove adesso arriva anche il Sole, eccolo, dove il Sole sta in alto, chiaro? Allora, siccome su questo pianeta l'illuminazione viene dall'alto, noi possiamo assumere che sia sempre così, è più comodo assumere che sia sempre così, anche se non è detto così. E quindi vediamo, per la prima volta, un aspetto nuovo. Non andate là. Qual è l'aspetto nuovo? L'aspetto nuovo è che la rappresentazione, oltre a non essere oggettiva, non è neanche certa, è probabilistica. Noi assumiamo che quelli che non parlano ai pubblici, infatti quelli non sono parli ai pubblici, perché non sanno che è. Noi assumiamo perché assumiamo che la luce venga dall'alto. Non è detto che la luce venga dall'alto. Evidentemente che nella maggior parte dei casi la luce venga dall'alto. Quindi è molto probabile che la luce venga dall'alto. È così probabile che non vale neanche la pena che io consideri la possibilità che invece venga dall'alto. Chiaro? Questo è un meccanismo innato, ci lasciamo tutti con questo. Perché non è così importante? Perché è talmente improbabile che non sia dall'alto, e che quindi io stia scambiando qualche cosa di concavo con qualche cosa di convesso o viceversa, che dal punto di vista dell'evoluzione, della sopravvivenza della specie, eccetera, non ha nessuna importanza. Mentre invece è così probabile che la luce venga dall'alto, che io posso darlo per scontato. Prendiamo per scontato che la luce venga dall'alto. Naturalmente l'evoluzione poi gioca con queste cose e per esempio Ramachandran sostiene che proprio per questa ragione la maggior parte dei quadrupedi hanno il pelo del dorso, il manto del dorso più scuro di quello del ventre. Perché? Perché risaltano di meno sullo sfondo. È chiaro? Quindi la rappresentazione è probabile perché data una prevalenza di probabilità di una possibilità rispetto all'altra, io automaticamente escludo quella meno probabile, ma l'escludo a priori. Questo perché? Perché di nuovo questo aumenta la velocità. Che cosa ha visto, signorina? La Vergine...
Ma voi l'avete fatta, no? Nel senso che questo lo sfondo è scuro dietro,
sì.
Allora che non si vede più la differenza buco o rilievo?
Si vede un po' meno, ma sì. Sì. Naturalmente è tutto un problema di chiariscuri. Allora, quello che vi chiedo adesso è di dirmi quale di queste due figure è simmetrica, se quella di destra o quella di sinistra. Sì, simmetrica rispetto a questo asse di simmetria. Qual è simmetrica? Quella di sinistra o quella di destra? Rispondete al gesto. Sinistra o destra? Chi dice sinistra? Chi dice sinistra? Sì, chi dice sinistra? Quindi gli altri dicono destra. Allora, perché chi è uno che dice che è simmetrica quella di sinistra? Perché? No. Allora, quella di sinistra è simmetrica perché? E quella di destra?
Che complementa.
Chi è che dice che complementa quella di destra?
No, perché? Perché?
No, questa dico. Si prende da te.
È chiaro che a me viene da dire, vabbè, quello è una palla, quello è una palla, quindi sono uguali, però.
È chiaro.
Cioè, viene da dire spostarli, però se non guarda bene, no.
Perfetto, bravissimo. Allora, rispettate, adesso vi rivelo la verità. Perché se no sapete la soluzione. Allora, è simmetrica solo con la rete. Nel senso che se andate a vedere la corrispondenza dei punti neri, grigi e bianchi attorno all'asse di simmetria, questa immagine, questa no. Il problema è che voi, mi dice la signorina, è naturale. Certo che è naturale, però tutto quello che noi studiamo è naturale anche la piccolina, è tutto natura, però bisogna capire la natura. Allora, perché noi diciamo che è questa simmetrica? La maggior parte delle persone in realtà rispondono che questa immagine è simmetrica, ma perché analizzano l'immagine in maniera sintetica, scusate, cioè rispondono non sulla base della corrispondenza dei punti, ma sulla base dei percetti corretti, le palle e i punti, perché sono quelli che ci interessano. È chiaro? No? Questa immagine è simmetrica se noi consideriamo le palle e i punti, ma non è simmetrica dal punto di vista della distribuzione dei punti. Chiaro? È simmetrica solo una volta che noi facciamo la sintesi di quello che vediamo, non se noi facessimo l'analisi punto per punto, ma fare l'analisi punto per punto è assolutamente inutile e antieconomico. Se voi state in fondo all'oceano e vedete di fronte a voi uno, cominciate a dire, c'è una forma allungata, una roba sul dorso dietro, 32 file di denti, due occhi piccoli, uno sguardo da deficiente, è lungo 10 metri, grande 5 tonnellate, siete morti. Se voi dite, ah, uno squalo, forse cavate la ghirba. È chiaro il concetto? Allora, nessun sistema fa un'osservazione analitica, estrae il più in fretta possibile le informazioni importanti e con queste lavora e ragione, tutto il resto non gli importa niente. Per cui in realtà riconoscere che questa è l'immagine simmetrica è una specie di stortura mentale. Chiaro? Da un punto di vista pratico è molto più importante riconoscere la simmetria di questa immagine, cioè la simmetria della parte complessa. Queste sono semplicemente le due ruotate in cui, togliendo l'effetto tridimensionale, si vede che effettivamente questa è simmetrica e questa no. Ok, fino adesso ci siamo occupati di meccanismi che sono innati, cioè li abbiamo derivati dall'evoluzione, ma ci sono anche dei preconcetti che sono culturali. Che cosa vedete? Degli italiani, la mamma. Allora, una famiglia, possiamo dire anche dell'altro, ma concentriamoci già sulla famiglia. Già la famiglia è una situazione culturale, nel senso che noi consideriamo che un assortimento di esseri umani, maschi, femmine, di diverse età, costituiscono una famiglia, sono legati da una serie di legami parentali che nell'insieme chiamiamo famiglia. Di nuovo è una scelta probabilistica, perché non c'è nessuna prova che quella sia una famiglia. Questo potrebbe essere un pedofilo che sta comprando bambini. Cosa c'è in fare? Come? Il bambino non lo sa. Mi appena dato la partita carnella. Quindi, già lì l'idea che questa sia una famiglia mostra una strategia interna, è probabile che sia una famiglia, però non è certo. Questa famiglia, che famiglia è, dove sta? Beh, intanto diciamo una cosa, che sono poveri. Dice sono poveri. Allora, quello che abbiamo visto è che sistema sensoriale rappresenta sulla base di una serie di parametri interni. Decodifica a questo modo e categorizza gli elementi che ha davanti in maniera rapida e probabilistica. Il risultato pratico è che noi abbiamo una rappresentazione della realtà, ma non sappiamo affatto com'è veramente la realtà fuori. Quello che sappiamo è che la rappresentazione che noi abbiamo, e che come vedremo alla fine di queste tre settimane, non è affatto unica, noi non abbiamo una sola rappresentazione interna dello stesso oggetto, ne abbiamo diverse, che sono funzionali e scopi diversi. Dicevo, quello che noi sappiamo è questo, che questa rappresentazione è congruente per convivere con l'ambiente che ci circonda. Noi di solito non andiamo a sbattere contro gli oggetti che ci circondano, non ci feriamo continuamente, non ci ustioniamo. Abbiamo una rappresentazione che ci permette di vivere e sopravvivere all'interno di noi, anche perché lo scopo della rappresentazione è proprio questo. Ma è tutt'altro che una riproduzione oggettiva, reale, del mondo che ci circonda. Allora, come è fatto un sistema sensoriale? Un sistema sensoriale è fatto da una serie di catene di neuroni che partono dalla periferia, cioè dall'ambiente esterno, o dall'ambiente esterno anche semplicemente dal sistema nervoso. Ci sono molte sensazioni che vengono da dentro di noi, non solo da fuori. E abbiamo lo stimolo, il quale interagisce con una struttura. Lo stimolo non è più una proteina, è una cellula o una parte specializzata di una cellula, che chiameremo recettore, la cui funzione è quella di operare la transduzione, cioè di trasformare lo stimolo in codice neurale. In coda abbiamo, dopo il recettore, abbiamo quello che chiamiamo il neurone sensitivo primario. Il neurone sensitivo primario è il neurone che porta l'informazione dal recettore, cioè dalla periferia, al sistema nervoso centrale. In qualche caso, anzi in molti casi, come vedremo, recettore e neurone sensitivo primario sono la stessa cosa, nel senso che il neurone sensitivo primario, nella sua porzione periferica, è specializzato a fare il recettore, cioè a raccogliere lo stimolo e trasformarlo in potenziali d'azione. Chiaro? Signorino, che testa? Sì, no, non è più chiaro. Cos'è che non è chiaro?
No, ma...
In alcuni casi il neurone sensitivo primario parte dal recettore, nel senso che la parte periferica del neurone sensitivo primario interagisce direttamente con lo stimolo. In qualche caso invece sono due cellule diverse. Potenziale d'azione sempre soltanto nel neurone sensitivo primario. Dopodiché all'interno del sistema nervoso centrale abbiamo degli altri neuroni sensitivi, questa catena può essere variamente, di solito non posso perché è l'attività. E quindi ho messo un neurone sensitivo secondario, questi possono esserci anche 3 o 4, non è importante. La cosa importante è che a un certo punto, come vi ho detto ampiamente la settimana scorsa, questa catena di neuroni arriva dal talamo. E dal talamo parte l'ultimo neurone che va. Naturalmente, dovunque ci siano queste frecce, qui, ci sono delle sinapsi. Delle sinapsi. Questa è una sinapsi, questa è una sinapsi e questa è l'ultima sinapsi. Quindi, questa è la catena fondamentale. Lo stimolo diventa codice neurale, viene trasferito alla corteccia e qui diventa rappresentazione mentale. Che sia subito chiaro però che la rappresentazione mentale, come vi ho detto, è l'ultima arrivata nel corso dell'evoluzione. Per cui la gran parte dell'informazione sensoriale non viene affatto rappresentata. La maggior parte della nostra informazione sensoriale viene utilizzata attraverso strutture basse come il midollo spinale per generare delle risposte automatiche. E solo una parte diventa sensazione, percezione e coscienza, ma una piccola parte. Voglio fare un esempio molto, molto chiaro. Quando voi mettete la mano su una superficie bollente e scotta, ritirate la mano. D'accordo? Sentite dolore, facciate un urlo lancinante e ritirate la mano. Non è questa la sequenza degli avvenimenti. Prima ritirate la mano, poi sentite dolore e infine facciate l'urlo lancinante. Ma la risposta riflessa precede la sensazione, cioè la rappresentazione dello stimolo. Perché la precede? Perché è troppo lenta. Perché vi scottereste se doveste dire, ah, scotta, e ritirare la mano. È chiaro? Il nostro organismo non ha il tempo di stare ad aspettare, no? E allora perché rappresentiamo? Ebbene, rappresentiamo perché non lo rifacciamo più, perché sappiamo che quella superficie dovrebbe scottare, perché, perché è il nostro modo di categorizzare l'esperienza. Ma la risposta arriva ben prima della sensazione. Chiaro? Cosa c'è? Qualcuno che ti ha fatto male? No. Ok. Allora, veniamo ad alcune caratteristiche fondamentali dello stimolo. Che cos'è lo stimolo? E quali sono le caratteristiche importanti? Allora, non tutto quello che sta in natura è uno stimolo, ci sono delle cose che sono in natura, ripeto, i raggi gamma, piuttosto che le onde radio, che non sono stimoli. Gli stimoli hanno quattro caratteristiche fondamentali, che sono modalità, intensità, durata e localizzazione. Queste sono le quattro caratteristiche che sono importanti per l'interazione tra lo stimolo e la sua rappresentazione. Allora, che cos'è la modalità? La modalità corrisponde grosso modo a quello che voi conoscete come i sensi. Dico grosso modo perché in realtà i sensi non sono cinque, sono molti. Cioè non sono solo vista, olfatto, gusto e tatto, ma per esempio il tatto è almeno tre sensi diversi. E poi abbiamo la percezione dell'equilibrio, eccetera. Ma la modalità è riferita in generale a un sistema sensoriale complesso che nel suo insieme dà una serie di informazioni ricavate da un certo tipo di stimolo. Per esempio la visione rappresenta il mondo esterno raccogliendo onde elettromagnetiche con una certa lunghezza d'onda. Ogni modalità è di solito suddivisa in submodalità. Submodalità sono dei sistemi anatomici e funzionali, delle catene di neuroni che hanno una loro identità anatomica e che analizzano una parte dell'informazione relativa a una certa modalità. Per capirci, le tre submodalità fondamentali della visione sono la forma, il colore e il movimento. E l'analisi della forma, del colore e del movimento possiede circuiti nervosi e aree corticali specializzate all'analisi della forma, del colore. Chiaro fino qua? Allora, legato al concetto di modalità, c'è il concetto o principio di linea riservata. E attenzione, perché questo è un concetto fondamentale. Che cos'è? Cosa dice il concetto della linea riservata? Dice che se io attivo una certa catena sensoriale, un certo circuito nervoso, che arrivi fino alla corteccia cerebrale, evocherò una certa sensazione che sarà sempre la stessa indipendentemente dallo stimolo. Il principio della linea riservata è molto importante perché vuol dire che cosa? Che una certa rappresentazione mentale, cioè una certa sensazione, una certa percezione, non dipendono dall'esistenza reale o oggettiva dello stimolo, ma semplicemente dall'attivazione di una certa catena sensoriale. Non è mai battuto il gomito di un tiro? Non è un blocco di sicurezza?
No, no.
Tutto, capita. Che cosa succede? Che si sente un formicolio all'anulare e al mignolo della mano quel paziente. In realtà non c'è nessuno stimolo che è stato portato all'anulare, è semplicemente che voi avete attivato meccanicamente gli assoni dei recettori tattili che vengono da queste due dita. E voi avete una rappresentazione mentale di uno stimolo che ha colpito quelle due dita, che è riferito a quelle due dita. Ma non c'è nessuno stimolo a quelle due dita. Lo stimolo è stato colpito. Chiaro? E questo va vuol dire che la nostra rappresentazione mentale non ha bisogno della presentazione, non è legata in alcun modo. Qualunque evento che attivi quella catena sensoriale in quel modo evocherà quella sensazione. Cioè, la seconda trasformazione, una volta che è stato attivato il sistema, non dipende affatto dalla presenza reale del sistema. Ed è sempre uguale. Sì, è chiaro?
Io devo pensare alla sensazione di
caldo. No, quello no, perché lei deve pensare alla sensazione di caldo e la sapenza la sensazione internazionale. In qualche modo la riproduce ma non la prova. È ancora niente. No. Io sto proprio dicendo che se io attivo meccanicamente, elettricamente una certa linea sensoriale, evoco una sensazione, io riferisco a un certo stimolo, ma in realtà lo stimolo non c'è. Chiaro? Un altro esempio è con i cosiddetti fosfeni, quando uno prende il polso, cattolico ginocchio, si vede le stelle, quello che si vede le stelle, e in realtà ha accumulato meccanicamente i propri recettori. Il dolore che sente è dovuto ai recettori di dolore, ma lo stimolo meccanico attiva il proprio recettore, quindi noi abbiamo una sensazione che è visiva, ma evocata da uno stimolo che non è la luce, è uno stimolo meccanico. E ancora, quando parleremo adesso, domani, dopo domani, degli esperimenti di Fairfield, della registrazione della corteccia, se voi stimolate nelle corteccia sensoriali, cioè stimolate direttamente la corteccia, il soggetto che fa la simulazione, che cosa? Che cosa deve fare? Prova le sensazioni come se stesse toccando le dita della mano o il ginocchio. Chiaro? Torneremo più volte, ma è un concetto fondamentale. Allora, il problema però è se la linea una volta attivata produce sempre la stessa sensazione, come fa a funzionare bene? Cioè, come faccio a sapere che in questo momento io sto vedendo voi e non è semplicemente che mi state dando dei pugni sugli occhi? Lo so perché ogni sistema sensoriale risponde in maniera preferenziale a determinati tipi di stimoli. Cioè, lo so perché ogni sistema sensoriale ha il suo stimolo adeguato. Allora, la definizione di stimolo adeguato è, per un sistema sensoriale, è quello che è capace di attivare con il minimo contenuto di energia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per attivare un fotorecettore con un cacciotto dovete dare un cacciotto in questo posto, cioè per vuole molta energia. Per attivarlo invece con la luce ce ne vuole molta meno. Quindi la probabilità che il vostro recettore sia attivato dalla luce piuttosto che da un cazzotto è molto diverso. E quindi voi sapete che se state vedendo delle cose è perché il vostro sistema in realtà è così isolato. Cioè, quindi il stimolo meccanico necessario sarebbe chiamare che vi discuterò l'orologio in un paio d'ore, ma che non possono essere quelli. Per cui sappiamo per ogni sistema che esiste uno stimolo, una categoria di stimoli che sono specifici per quel sistema, in quanto lo attivano con uno sforzo molto minore di tutti gli altri. Chiaro? Allora, l'intensità. Abbiamo detto che gli stimoli sono grandezze fisiche o sostanze fisiche. L'intensità per gli stimoli fisici è proporzionale al contenuto di energia. Quanto più energia ottiene il vostro stimolo, tanto più intenso sarà sentito. Per quello che riguarda gli stimoli chimici, invece, l'intensità è proporzionale alla concentrazione, cioè alla quantità di sostanza per unità di volume. Contenuto di energia. Intensità è proporzionale al contenuto di energia. Per gli stimoli chimici è proporzionale alla, concentrazione. Chiaro? Quando voi aumentate con un l'intensità della luce della lampada alogena, però quando aumentate in realtà la quantità di corrente che passa attraverso la vostra lampada, quindi il contenuto di energia. E se, nello stesso modo, se volete aumentare la sensazione chimica, che sono gustativa, aumentate, aggiungete sale all'acqua della pasta, la stessa quantità d'acqua mi potete fare, cioè la vostra concentrazione. Ok? Allora, legato al concetto di intensità sta il concetto di soglia. Abbiamo diversi tipi di soglia. Che cos'è la soglia? La soglia è l'intensità minima alla quale avviene qualche cosa. La soglia più comune è l'intensità minima di uno stimolo che sia capace di evocare una sensazione. La soglia però è un concetto variabile, è variabile tra le specie, tra gli individui e anche all'interno dello stesso individuo, perché dipende da diverse condizioni. In particolare ci sono due fattori che determinano la soglia, le soglie della sensibilità, che sono la cosiddetta sensibilità e la cosiddetta disposizione. La sensibilità è il grado di attività del sistema, quanto il sistema è attivo. La sensibilità è molto maggiore durante la veglia, molto minore durante lo stato di sonno. Chiaro? Lo stimolo che sentite benissimo quando siete svegli non lo sentite quando dormite. Questo è un esempio di due condizioni completamente diverse in cui la sensibilità del sistema è molto differente. Chiaro? Questo perché? Perché il livello di attività del sistema è diverso. La disposizione invece è come voi vi ponete rispetto allo stimolo. Cioè quanto voi volete sentirlo o non sentirlo, quanta importanza gli date e quanto piacere o fastidio gli dà. La disposizione è importante per esempio il dolore. Ci sono dolori molto forti che sono molto ben tollerati in generale. E dolori anche meno forti che sono molto mal tollerati. Dolore di denti è un dolore molto mal tollerato, cioè una disposizione molto, molto poco, siamo molto poco disponibili rispetto al mal di denti, mentre per esempio il dolore del parto, che pare che sia più forte del mal di denti, non ho mai partorito, non ho avuto il piacere di partorire, l'ha fatto qualcun altro per me, dicono che sia molto meglio tollerato. Che sia una disposizione favorevole rispetto a voi. La cosa interessante è che sensibilità e disposizione sono differenziabili farmacologicamente. Per esempio, gli oppiacei e la morfina agiscono su tutti e due. Sensibilità e disposizione riducono la sensibilità doloritica e anche la disposizione, l'atteggiamento verso il dolore, mentre invece i cannabinoidi agiscono sulla disposizione ma non sulla sensibilità. Cosa significa che se vi fate una canna e vi date una martellata sul dito, sentite male lo stesso, ma la prendete con più filosofia. Chiaro? Che cos'è la discriminazione di intensità? È una soglia anche questa, cioè la capacità di riconoscere come intensamente diversi, come diversi in intensità, due stimoli. Cioè, qual è la minima variazione di intensità che noi siamo in grado di riconoscere? Vediamo che la capacità di discriminazione, proprio perché, come dicevo prima, i nostri sistemi funzionano facendo paragoni in maniera relativa e non in maniera assoluta, è in realtà sempre un parametro molto importante. La capacità di rilevare differenze. In questo caso è la capacità di rilevare una differenza di intensità. Troveremo anche per la durata e per la localizzazione. Allora, durata e localizzazione sono invece i due parametri che hanno a che fare rispettivamente con la distribuzione nel tempo e nello spazio dei nostri stimoli, cioè dove sono e quando sono. Allora, visto che abbiamo appena detto, togliamoci il problema della discriminazione temporale e spaziale, che sono la capacità di riconoscere, identificare, discriminare, separare due stimoli che siano vicini nel tempo o vicini nello spazio. quanto tempo deve separare due stimoli perché noi accorgiamo che sono due, non solo? Oppure quanto spazio deve separare due stimoli perché noi ci accorgiamo che sono due e non uno solo? Torneremo su tutti questi concetti, ma di nuovo anche questo, ripeto, la discriminazione è importante perché noi viviamo di discriminazione, cioè noi rappresentiamo discriminanti, quindi la nostra capacità di discriminare è fondamentale. L'adattamento, che ha a che fare con la durata, l'adattamento di un sistema sensoriale non è la capacità di adattarsi all'ambiente che cambia, l'adattamento è quel fenomeno per cui, pur perdurando lo stimolo, il sistema dopo un po' non lo rileva più. Se uno entra qui dentro adesso, da fuori dice, Madonna che puzza. Allora, quando si entra in un ambiente chiuso, noi sentiamo l'odore di un ambiente chiuso. Invece, noi che ci stiamo dentro non lo sentiamo. Perché? Perché il sistema si è adattato. E cosa serve l'adattamento? Beh, che dopo un po' non ha più senso, non serve più sentire lo stimolo. E quindi il sistema si adatta. Un altro esempio classico sono i vestiti, ce li portiamo addosso tutto il giorno, ma non ce ne accorgiamo quasi mai. Chiaro? Allora, vediamo come sono fatti e funzionano i recettori di senso. I recettori di senso sono di tipi diversi. Abbiamo due classificazioni, di cui la prima è quella importante. La seconda l'ho aggiunta ieri sera, ma non è così a tradimento, perché so che questo vi getta nello sconforto. Ed è meno importante, però non fa male che ce l'abbiate scritto. Allora, abbiamo quattro categorie di recettori classificate secondo il meccanismo di trasduzione, cioè il modo di interagire con lo stimolo. La maggior parte sono dei meccanocettori, vale a dire sono recettori che interagiscono con stimoli meccanici. Stimolo meccanico porta proprio a una distorsione fisica del recettore. Sappiamo il recettore che sta sulla pelle, sul cutaneo, che è compresso quando noi sentiamo queste cose. O i recettori che stanno nei muscoli, che vengono stirati. Quindi questa distorsione meccanica del recettore è alla base del meccanismo di trasduzione. La maggior parte dei recettori sono meccanocettori. Poi abbiamo chemocettori, sono recettori che rilevano la presenza di sostanze chimiche. Termocettori, sono recettori che misurano la temperatura. E infine fotorecettori, che sono solo nella retina e che misurano la luce, rispondono alle onde elettromagnetiche tra 400-770 nanometri. Ok? Poi, per la posizione abbiamo tre categorie. Gli esterocettori sono quelli che vedono cose che stanno, rilevano stimoli che stanno nell'ambiente esterno all'organismo. Sono esterocettori, le cellule ciliate della pioggia, nell'organismo interno, con la retina, i recettori cutanei e risultati. Quindi che rilevano stimoli che provengono dall'ambiente esterno. Sono enterocettori, quelli che rilevano stimoli che provengono dall'ambiente interno. O meglio, sono di questa categoria sia gli enterocettori che i propriocettori. Ma gli enterocettori rilevano essenzialmente stimoli provenienti dagli organi viscerali, dal tubo digerente. Sono quelli che misurano l'ossigenazione del sangue, l'acidità del sangue del liquido, la distensione dello stomaco, eccetera. Mentre i propri recettori, ed è questa la ragione per cui ho introdotto questa classificazione, perché interessa sviluppare questo concetto, i propri recettori sono quelli che sono responsabili della sensazione di noi, del nostro corpo, della posizione del corpo nello spazio, della posizione delle parti del corpo una rispetto all'altra. Vedremo che la propriocezione è un senso. Ok? Allora, vediamo come avviene la traduzione. Abbiamo questo sistema che è fatto da una cellula recettrice, un recettore e il neurone sensitivo primario. Se notate, il neurone sensitivo primario ha l'assone fatta T, eccetera. Molti neuroni sensitivi primari sono nei gangli delle radici dorsali, perché tutti quelli del tatto sono lì. Allora, dunque, guardate che fortuna, capita proprio lì, così non si vede, sì? Allora, abbiamo lo stimolo e poi abbiamo il recettore e il neurone sensitivo primario. Questo è il potenziale di membrana del recettore, che chiameremo potenziale di recettore. E poi abbiamo i potenziali di azione, che sono generati dal neurone sensitivo primario. Allora, questo è il potenziale di membrana, e ognuno di queste astine rappresenta un potenziale d'azione. Qui davanti rappresenteremo così l'attività di neuroni, vediamo com'è correlata con l'attività, con gli stimoli. Allora, in questo momento non c'è stimolo, è zero. Il recettore è completamente a riposo, la membrana non si muove. Invece, la prima cosa controintuitiva che troviamo è che c'è un'attività nel neurone sensoriale. I neuroni sensoriali, in assenza di stimolo, non sono silenti, ma caricano potenziali d'azione. Vedremo che questa caratteristica è molto importante. Perché? Perché permette al nostro neurone di segnalare che è successo qualche cosa in due direzioni opposte, sia aumentando la sua frequenza di carica, la sua attività, che diminuendo. Se il neurone fosse silente, potrebbe segnalare solo variazioni in un senso, cioè solo aumentando. Ma siccome è un'attività basale, può modificarla sia aumentandola che riducendola. Quindi mi permetto questo di segnalare variazioni nell'ambiente interno, stimoli, sia come aumento di attività che come diminuzione di attività. Chiaro? Io no. Ci siamo? Ok, proviamo a dare uno stimolo. Allora abbiamo uno stimolo e in risposta al nostro stimolo il potenziale del recettore cambia, c'è una depolarizzazione. In che modo questo avvenga lo vedremo poi in alcuni casi specifici, ma in generale l'interazione tra stimolo e recettore porta il recettore ad una variazione del potenziale di membrana, che nella maggior parte dei casi è una depolarizzazione. Questa depolarizzazione in un recettore come questo, qui c'è una sinapsi in cui il recettore è presinaptico e il neurone sensitivo primario è postsinaptico, porta alla liberazione del neurotrasmettitore che attiva questa sinapsi e il risultato è che aumenta l'attività nel neurone postsinaptico, cioè aumenta la frequenza di scarica dei potenziali d'azione. Questo è lo stesso tempo, il numero di potenziali d'azione, scusate che questo tempo sia un secondo, il numero di potenziali d'azione che era 4 al secondo adesso è diventato 7 al secondo. Quindi è aumentata la frequenza di scarica, aumentata l'attività nel neurone effettivo primario. Quindi abbiamo stimolo, il potenziale di recettore con la distinzione e l'aumento di frequenza di scarica. Lo stimolo è stato quindi trasformato in un codice neurale, cioè in un pattern temporale di potenzializzazione. Proviamo adesso a fare un'altra cosa, cioè a dare uno stimolo più forte, ad aumentare l'intensità del nostro stimolo. Che cosa succede? Succede che l'ampiezza del potenziale di recettore, cioè l'ampiezza della depolarizzazione evocata dallo stimolo, è più grande, aumenta. Ok? Non solo, ma aumenta anche, conseguenza di questa depolarizzazione, aumenta anche la frequenza di scarica del potenziale d'azione nel neurone sensitivo primario. Una depolarizzazione maggiore genera un numero maggiore di potenzializzazione. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa, abbiamo detto che se lo stimolo è più intenso, le potenzializzazioni si generano più in fretta dal molecolare e quindi aumenta la frequenza di scarica. Quindi non solo abbiamo trasformato lo stimolo in un codice neurale, in una serie di modificazioni elettriche che sono il potenziale di recettore e il potenziale di azione, ma abbiamo anche scritto una delle sue caratteristiche fondamentali, che è l'intensità, in questo codice. Cioè la scarica del nostro neurone sensitivo primario è proporzionale all'intensità dello stimolo, quindi rappresenta l'intensità dello stimolo. È chiaro? Così come l'ampiezza del potenziale di recettore è proporzionale all'intensità dello stimolo e quindi rappresenta l'intensità dello stimolo. Quindi in termini di codici neurali l'intensità di uno stimolo è scritta come, prima di tutto, variazione, entità della variazione, ampiezza della variazione del potenziale di membrana del recettore, ma poi, per quello che ci interessa, ragioneremo soprattutto in questi termini, in termini di frequenza di scarica dei potenziali d'azione nei neuroni sensitivi. Siamo? Allora, questa relazione è valida per tutti i recettori che noi conosciamo, per tutti i sistemi sensoriali, ed è descritta, soprattutto quella dei potenziali d'azione che ci interessa, da una curva come questa, che, come vedete, incontra l'asse delle ascisse non sullo zero. Perché? Perché ci sono degli stimoli che inducono delle depolarizzazioni così lievi da non evocare un potenziale d'azione. Per cui la soglia per il potenziale d'azione, che è importante per noi perché se non c'è potenziale d'azione non c'è trasmissione al sistema nervoso centrale e quindi non c'è rappresentazione, la soglia per il potenziale d'azione è più alta della soglia del recettore stesso, cioè ci sono piccole depolarizzazioni del recettore che non portano a potenziale d'azione. Questa relazione tra intensità dello stimolo e intensità di scarica per forza, perché non tutte le variazioni membranali danno un potenziale d'azione. Questa relazione fra la frequenza di scarica e lo stimolo, l'intensità dello stimolo, è valida anche da un punto di vista psicofisico, cioè questa è una relazione di fisiologia sensoriale. All'intensità dello stimolo corrisponde una certa frequenza di scarica del potenziale d'azione, ma all'aumentare dell'intensità dello stimolo corrisponde anche un aumento della intensità, della sensazione soggettiva di intensità dello stimolo, e di conseguenza questo vuol dire che la frequenza di scarica dei neuroni è in relazione con l'intensità della sensazione, e che quindi noi possiamo scrivere una relazione in cui la frequenza di scarica dei potenziali d'azione S, oppure questa non è un rapporto, vuol dire la frequenza di scarica oppure l'intensità sono descritte da questa legge, che si chiama legge di fine, e che dice essenzialmente che l'intensità della sensazione con la frequenza di scarica di neuroni sensitivi primari dipendono da una costante che moltiplica essenzialmente S, cioè l'intensità dello stimolo. Perché c'è S meno S più 0? Perché bisogna togliere tutti gli stimoli che stanno sotto la soglia, quindi è. Il valore di intensità dello stimolo è l'intensità dello stimolo che noi applichiamo meno l'intensità soglia, cioè l'intensità minima per attivare il sistema. Chiaro? Cos'è S meno S più 0? È l'intensità dello stimolo meno l'intensità soglia. Il tutto elevato a n. Elevato a n, questo determina l'andamento delle curve, che di nuovo hanno la linea tratteggiata esattamente sulla la lavagna mette veramente in posizione strategica. Allora, ci sono tre possibilità. Se n è uguale a 1, la relazione è una linea perfetta come questa. Ma nella maggior parte dei casi n è o maggiore di 1 o inferiore.
Il
significato della formula è che la frequenza di scarica o l'intensità soggettiva di sensazione sono la stessa cosa, è uguale a K, che è una costante, moltiplicato l'intensità dello stimolo meno l'intensità sonora elevato a n. La n è importante perché, ripeto, condiziona l'andamento di queste curve. Se n è superiore a 1, la curva ha questo andamento, cioè vedete che raggiunge subito il massimo. Qui questa linea tratteggiata, puntinata qua, che quasi non vedete, rappresenta che cosa? Qui c'è, scusate, in ascissa l'intensità dello stimolo, in ordinata l'intensità della sensazione, per esempio, o la frequenza di scarica. Sono intercambiabili, ok? Questa linea tratteggiata rappresenta che cosa? Rappresenta il livello a cui il sistema satura. Più di lì non si può, più forte di così non possiamo scaricare, più forte di così non possiamo sentire. Ok? Allora, ci sono dei sistemi che hanno un andamento di questo genere e che raggiungono molto presto la saturazione. Che cosa vuol dire? Che con questo andamento tutti gli stimoli che stanno al di qua, che hanno un'intensità superiore a questo punto verde, hanno tutti la stessa sensazione massima, cioè di qui in avanti non discriminiamo più niente. È chiaro, abbiamo raggiunto il massimo della nostra capacità di sentire. Per cui tutti gli stimoli che sono più intensi di questo stimolo verde vengono sentiti come questo stimolo verde. Ok? Sistemi come questo sono sistemi come il dolore, per esempio, che non hanno una grossa necessità discriminativa, ma hanno necessità di funzionare in maniera efficiente, cioè di risvegliare l'organismo. Invece nell'altro caso la curva va a questo modo e praticamente non raggiunge mai il massimo. Questo, per esempio, sono l'udito e la visione, che sono dei sensi in cui il massimo non si raggiunge mai e la capacità discriminativa è enorme. Noi siamo in grado di discriminare in intensità nell'udito stimoli che hanno un contenuto di energia pari da 1 a qualche centinaio di miliardi di volte. Chiaro? La differenza di energia tra il suono più debole che riusciamo a percepire e quello più intenso è enorme. Chiaro? Comunque, il messaggio da portare a casa è che c'è una relazione che unisce l'intensità dello stimolo con la frequenza di scarica del sistema sensoriale che lo porta e con l'intensità della sua percezione. E quindi che questi tre elementi, che sono tre elementi dei tre passaggi fondamentali che abbiamo visto all'inizio della lezione, sono uniti da un'unica relazione. Domani vedremo quali sono gli altri
principi.
Scusami?
Non l'ha fatta neanche tu.
No, non l'ha fatta neanche tu. Infatti dice non può arrivare fino alla fine.
Anche io, infatti prima contavo, diceva, ma quanto cavolo manca?
Non sono difficili, però secondo me va un po' troppo veloce. Perché se uno ha il tempo di.
E questo sul libro c'è.